Marco, se per me fate di capire, qui ci avviciniamo anche al 1909, quanto anche una comunità relativamente piccola come Volano, il caso specifico che stiamo prendendo questa sera in oggetto potrebbe essere un altro paese del Trentino, insomma, ha vissuto questa storia in prima persona, la comunità, no? E quindi è una storia che è profondamente legata alla storia appunto dei nostri territori. Ma il periodo, diciamo, più intenso è quello a cui ci stiamo avvicinando, è quello di fatti della fine del 1809. Come vedremo, non fu una scaramuccia come qualcuno potrebbe sostenere, ma qualcosa di ben più importante. Una premessa generale: nel giugno del 1808 il governo francese, comunque filo napoleonico, ristrutturò uniformemente l'amministrazione interna e fu soppressa di fatto l'autonomia regionale tirolese. Il territorio fu diviso in tre circoli: il circolo dell'Inn con capoluogo Innsbruck, il circolo dell'Isarco con capoluogo Bolzano e infine il circolo dell'Adige con capoluogo Trento. L'odierno Trentino allora contava circa 230.000 abitanti e fu suddiviso in 14 distretti giudiziari dei francesi: Les, Malese, Colombardo, Bezzano, Tronto, Civezzano, Pergine, Ledico, Cavalese, Rovereto, Rino, Senico, Pione e Fondino. Naturalmente, lo ha già anticipato anche Marco, vi fu comunque l'abolizione, il divieto di continuare a portare avanti quelle tradizioni antichissime fondate sugli statuti, sulle carte di regola che le comunità trentine avevano sviluppato e che di fatto sono ancora oggi le fondamenta dell'autonomia trentina. Naturalmente fu una profonda violenza appunto alla storia e alle consuetudini di questi territori. Poi naturalmente il marzo del 1809 ci fu la coscrizione obbligatoria nei confronti dei giovani tirolesi e questo accese la miccia naturalmente, indusse anche molti valligiani in particolare a ribellarsi allo stato di cose e qui partono le cosiddette chiamate oggi appunto insurrezioni offeriane. Mi fermo naturalmente qui per quanto riguarda la descrizione generale, andiamo invece a focalizzare sull'evento di cui parliamo questa sera, che sono i fatti di Volano della primavera 1809. Documentazione, in realtà ci sono dei materiali e di qui in particolare c'era un libro di Raffaele Zotti di Sacco che si intitolava Storia della Valle Lagarina, edito a Trento nel 1863. In realtà Zotti prendeva appunto da un testo più approfondito e di testimonianza diretta, appunto, che è il volume di Girolamo Andreis, Le memorie storiche di Girolamo Andreis, questo loretano, che fu testimone di fatti che accadono in particolare anche qua in Valgarina e non solo, nella primavera del 1809. Ed è attraverso questo testo che si può tentare, diciamo, di ricostruire sinteticamente cos'è accaduto in quei giorni per arrivare poi a Volano. Il 22 aprile del 1809 i francesi, in una fase di difficoltà, furono costretti a arretrare da Trento verso sud e quindi, dice appunto Andreis, Trento liberata dai francesi ammirava le sue colline coperte di sollevati tirolesi. All'imbrunire del giorno stesso, siamo il 22 aprile 1809, il generale francese Barguet Villiers decide di stabilire il suo alloggio a Rovereto e già l'indomani si percepisce che l'area di Rovereto sarebbe diventata un capisaldo, appunto la Valagarina, dei francesi in fase di ritirata. Erano circa 10.000 i militari francesi, così riferisce l'Andreis, i militari napoleonici nella zona di Rovereto, in parte francesi proprio originari di Francia, reggimenti 81esimo e 112esimo, e in parte italiani arruolati da poco. Il 23 aprile, quindi il giorno successivo, qua è importante tenere a mente quello che sta accadendo, ho cercato di sintetizzare per avere chiaro anche gli elementi logistici dei due eserciti. Il 23 aprile, quindi, una colonna di francesi, partendo da Rovereto, dove c'erano questi 10.000 soldati, fu inviata a sud verso Mori, anche per bloccare la direttrice verso il lago di Garda e per pigliare la sponda destra dell'Adige. Alla bastone di Mori esisteva un ponte, fu costruito un ponte di legno che permetteva appunto di raggiungere l'altra parte della sponda. Il giorno 20, appunto aprile, era stato gettato un ponte di legno alla bastone di Mori. Un'altra colonna, quindi una va in direzione sud sostanzialmente, l'altra si dirige verso appunto verso la sinistra, in particolare verso Volano. Si trattava di circa 4.000 uomini, quindi stiamo parlando di numeri, 4.000 uomini che furono fondo posizionati, come ricorda l'Andreis, sui rilievi circostanti il paese. Lui dice esattamente, sulle alture fronteggianti il paese di Volano, a destra e a sinistra della strada postale. Su queste alture furono anche posizionati dei cannoni, due cannoni, uno sul monte delle Gardole e l'altro sul dosso chiamato Tessore. Poi magari, se avremo tempo, Marco ci dirà, anche per farci capire dove sono questi luoghi, per chi magari non lo conoscesse, come si possono raggiungere, come si possono andare ancora oggi a riconoscere, a vedere. Altre piccole schiere di soldati di questo nucleo che ha a Rovereto, include quindi le due grandi colonne, quella verso Mori e quella verso Volano, altre piccole schiere, diciamo, o campeggiarono a Rovereto, rimasero quindi acquartierate sull'allora Corso Nuovo, che poi diventò Corso Vittorio Emanuele II e oggi è Corso Angelo Bettini. Ma una parte poi di reparti si diresse da Rovereto verso la zona di Vallunga, quindi anche per cercare di coprire quel versante e collegarsi appunto alla colonna che stava di sicuro quel giorno c'è la sensazione a Rovereto che si chiama una battaglia imminente, una grande battaglia, anche perché arrivarono naturalmente notizie segretamente pervenute per cui gli austriaci si stavano organizzando per continuare a scendere da Trento verso Rovereto e attaccare sicuramente effettivamente gli austriaci, che evidentemente conoscevano la disposizione anche dei francesi fino a quel momento, si divisero in due colonne, una a sinistra e una a destra dell'Adige, proprio per fronteggiare appunto coloro francesi che erano verso Mori e i francesi che si trovavano quindi nella zona della sinistra Adige a prossimità di Volano. Appunto all'alba del 24 aprile 1809, che è il giorno di cui ci occupiamo, gli austriaci posizionati sulla sinistra Adige mossero verso Rovereto, a loro volta divisi in due corpi, quindi la parte sinistra che va sulla sinistra dell'Adige a sua volta si divide in due parti. Una procede lungo la strada imperiale a Fondovalle, mentre l'altra si posiziona più in alto, rimane in altura, lungo i colli di Volano, Ferrara, Doriglio, che nel frattempo erano anche stati occupati appunto dalle parti di cacciatori imperiali, di bersaglio di Filolesi e anche di altre genti evidentemente insorte. Ecco che proprio qui, a questo punto a Volano, scoppia la scintilla di un evento che porterà conseguenze sicuramente pesanti sulla comunità di Volano, ma poi in realtà su tutta la Valle Gallina, perché vediamo che qui parte, inizia una giornata di sangue, diciamo, per la Valle Gallina, con questi scontri correnti fra francesi e austriaci. In prossimità della porta comunale di Volano, oggi si percepisce, chi conosce il paese si percepisce dov'è, e naturalmente chi non è di Volano non la conosce, ma poi possiamo anche spiegare dov'è, comunque vicino naturalmente alla chiesa parrocchiale di Volano. E in prossimità della porta avvenne uno scontro, quindi con colpi di artiglieria, quindi di moschetti e di cannoni. E da quel momento in poi appunto la battaglia si espanse su tutta la sul versante destro e sinistro anche della Valle Gallina, rispetto al fiume Adige. Nel frattempo il generale Penner, che comandava la colonna austriaca scesa da Trento lungo la destra dell'Adige, si alzò due cannoni verso Rovereto sulla sponda destra dell'Adige, di rimpetto alla cosiddetta Ischia di Sant'Ilario. Quindi anche su quel versante furono creati delle posizioni da parte austriaca. È un'escalation continua naturalmente del conflitto, noi ci soffermiamo su quello che accade a Volano, cosa accade quella giornata. Scrive testualmente da Andreis, la chiesa parrocchiale di Volano, presso la quale l'affittato conflitto ebbe il suo primo accendimento, e i tabernacoli della passione che la circondano, servivano da propugnacolo a due antiguardi, naturalmente al linguaggio di allora, nel parlando di avanguardia, serratisi insieme. Il cimitero situato fra questi e quella era si trasformato in un piccolo campo di battaglia, appunto dove oggi c'è sagrato davanti alla chiesa, c'era un cimitero e quello diventò un punto di lotta cruenta. Naturalmente non era solo lì che si stava sviluppando lo scontro, però lì era naturalmente un punto nel quale si arrivò anche alla lotta corpo a corpo tra i soldati, come vedremo tra poco. Tanto che appunto Andreis scrive che la terma dell'angusto recinto che circondava il cimitero veniva innaffiata dal sangue dei guerreggianti. Un linguaggio anche epico, ma si testimonia naturalmente di cosa stava accadendo in quel momento. C'è anche un episodio, forse l'unico barlume di umanità in tutte queste vicende, comunque piuttosto tragiche, che cita l'Andreis, e vale la pena citarlo. dice testualmente: nell'ardente conflitto si approssimavano due ufficiali a servizio, uno dell'Austria, l'altro della Francia. Si riconoscevano tacitamente fratelli, erano effettivamente fratelli. Rimanevano entrambi maravigliati dal caso che ricominciasse a vedersi dopo lunga stagione. Continuavano il proprio dovere e al riposo dell'armi ottennero dai comandanti licenza ad abbracciarsi. Non dice altro l'Andrei, però questo ci testimonia in questa tragedia come emerga, anche come contraddizione naturalmente, dei conflitti, questo elemento umano. Nel frattempo la battaglia continua, dal Pontovale si era esteso, parliamo del versante sinistro, anche verso Tolli, Saltaria, Vallunga, era un vastissimo campo di battaglia. E poche righe citate sempre dall'Andrei ci descrivono, così sempre con tono epico, ma credo anche abbastanza realistico, cosa stava accadendo. Ne leggo un breve estratto. Per una collina le squadre salivano con mirabile intrepidezza, le ripide balze a suono di tamburo, ed inoltrate alquanto sotto il furioso bersaglio delle palle si spartivano, e dalla sfilata facevano fuoco contro i sovrapposti avversari. In altra collina gli scompigliati, ad un diverso segno di tamburo, si rannodavano e tiravano ordinatamente. In sulla vetta di certi monti, ora comparivano austriaci e tirolesi, ora questi si dileguavano e ricomparivano i napoleoniani. In certi altri, ora combattevano da lontano col fuoco, ora si raggiungevano, si aggrottavano e si addolpavano da vicino, straziandosi e portandosi a vicenda. Poi appunto è molto più lungo, quindi se chi volesse farlo a leggersi tutto il suo resoconto. Naturalmente dall'alto, dalle alture, anche gli alpinisti vedevano quello che stava accadendo sul sagrato, nel frattempo le file anche alpinesi stavano aumentando, si stavano rafforzando. È chiaro che dopo qualche ora nel pomeriggio la battaglia si fermò, anche perché, come vediamo tra poco, saranno state delle pesanti conseguenze in termini di feriti e di caduti in entrambi gli eserciti, soprattutto nella parte francese ma anche nella parte austriaca. E a quel punto c'è una fase di... si ferma questa battaglia, e i francesi, questo lo sappiamo dalle cronache, mandarono nelle contrade tutta la zona di dragoni e cavallo, che con la minaccia della sciabola dovevano costringere la popolazione locale a recarsi specialmente in località Latte di Volano per assistere e accompagnare e portare sulle braccia e sulle spalle i feriti all'ospedale di Lomereto. Però i volontari tra la popolazione civile che si offrissero a raccogliere questi feriti alle Latte di Volano sono moltissimi, tanto che il generale Paraghidi Hier si rivolse al magistrato della città di Lomereto, il quale a sua volta coinvolse i deputati Giuseppe De Pelani, Giacomo Barone Caro, Cristoforo De Vinci e Gaetano Tacchi, i quali andarono personalmente a chiamare persone, anche bussando alle porte, per raccogliere un gruppo di volontari, tra virgolette, che andassero ad aiutare anche le porte. Il soccorso di questi feriti, che venivano portati da Volano verso l'ospedale di Lomereto, perché già allora si chiamava ospedale naturalmente di Lomereto, ma però avvenne fino a notte inoltrata, dalle famiglie fino a notte inoltrata. E poi torniamo sulle parole di Andrei, che ti descrive questa scena assolutamente apocalittica di tutti i soldati che sono sopravvissuti. Dice: chi era ferito nella testa, chi nelle braccia, chi nel petto, chi nel ventre, chi nelle cosce, a cui penzolava intanto la gamba, a cui usciva l'interiore, chi urlava, chi piangeva, chi chiedeva l'assistenza dell'arte medica, chi la diminuisse dell'altare, e chi finalmente con il terribile pallore della morte in sul volto mostrava di aver finito di soffrire. L'ospedale cittadino e la chiesa annessa ospitavano più di 500 tra napoleonici e pochi austriaci. Ci fu poi il giorno della presaglia, purtroppo sempre inevitabile alla fine di queste battaglie. La presaglia in particolare cui assiste Andrei è quella dei napoleonici contro i prigionieri austriaci. E qua anche un altro capitolo. Naturalmente le rappresaglie non entrano solo nelle guerre più moderne e contemporanee, ma sono già naturalmente un retaggio di tutti gli eserciti che hanno caratterizzato la storia, purtroppo, dell'umanità. E dice Andrei, si ricorda di come questi prigionieri venivano martorizzati con pugni in faccia o colpi di calcio di attributo. Lo stesso Andrei racconta degli episodi in cui assiste in piazza del Grano a Lorenzo, racconta di un tirolese tra i 60 e i 70 anni, fatto prigioniero nella battaglia del 24 aprile, apro virgolette, il quale fu poscia moschettato nel vicino borgo di San Tommaso, cioè fu uccidato dopo le torture alle quali era stato sottoposto. Perché la guerra purtroppo è anche questo. Come numero di dati, morti e feriti, possiamo dare degli elementi, prendendo naturalmente con beneficio di mentale quello che ci dice Andrei. Ci dice che i francesi persero 1000 tra feriti e morti, mentre gli austriaci ebbero 700 perdite, sempre tra feriti e morti. Comunque 1700 soldati di due eserciti, in quella battaglia, solo nella battaglia del 24 aprile, sono veramente tanti, e alcune centinaia furono sicuramente anche morti. E addirittura gli austriaci, la gran parte fu portata a Trento ovviamente, non a Rovereto, furono trasferiti con 36 carri all'ospedale di Trento. Quindi i morti furono sicuramente diverse centinaia. E poi contestuali sono i fatti che molti di voi conosceranno, sono stati anche rievocati l'anno scorso, che avvengono a Mori, avvengono naturalmente nel Basso Sarca. E anche qui è interessante come ci sono dei morti civili, muoiono direttamente purtroppo dei civili che spesso anche per curiosità che fanno le finestre delle case per vedere cosa sta succedendo, e vengono fatti oggetto di colpi di archibugio. Sono stati dei morti anche a Mori, morti anche civili appunto che si sono affacciati da alcune abitazioni. Ma anche a Volano c'è il caso appunto di una donna che si chiamava Margherita Ecker, che il 24 aprile, affacciandosi appunto dalla sua casa, che c'è ancora oggi, che è ancora perfettamente riconosciuta dalla quale si affacciò, morì a causa di un colpo di artiglieria. Qui prima poi di concludere, perché abbiamo quasi concluso, lascio la parola appunto a Marco, che ci dirà qualcosa su Margherita Ecker, e poi ci darà qualche riferimento fino al 1813 e poi faremo una chiusura finale. Grazie.